Bene, di nuovo con noi nel pomeriggio di Maragana, Marco Biccheri e Stefano Impallomeni qui.
Ciao Marco,
in studio.
Eccoci qui.
Allora, stavo leggendo anche le parole, Stefano, del direttore di Tutto Sport che è intervenuto a Sky, dove dice praticamente quello che la Juventus chiederebbe a Spalletti: l'obiettivo del quarto posto, cercare di arrivare almeno agli ottavi di Champions, oltre alla Coppa Italia. Questo spetta, ma se, quarto posto, ottavi di Champions, però ottavi di Champions, diciamo, Coppa Italia, oltre alla Coppa Italia, questo spetterà al prossimo allenatore, chiunque esso sia. Probabilmente con Spalletti ci sarebbe un progetto che parte realmente la prossima estate, che adesso più che altro la gestione dell'emergenza. Senti, io però faccio una domanda adesso al contrario, la faccio a tutti, poi dimmi se sono presenti, ci sono tutti? Allora, così la faccio al volo a tutti quanti con noi, Stefano. Allora, abbiamo ripreso Massimo Orlando. Ciao Massimone.
Sì, ciao di nuovo, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Enzo Bucchioni collegato video con noi,
ciao,
eccolo Enzo. Lì, in una bellissima...
Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao.
Un bellissimo scenario, mi piace tanto Enzo, questa scelta delle maglie alle tue spalle. Allora, poi
quale preferisci?
Faccio fatica, sai, perché c'è quella della nazionale italiana. C'è quella della nazionale italiana, vero? La vedo.
Sì, ma c'è quella del Real con tutte le firme, prima
allora,
esperienza di Ancelotti.
Beh, tanta roba.
Quella per me è la più bella.
La più bella. Roberto Tricella anche con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
Ciao Roberto.
Ciao a tutti.
Allora, faccio una domanda al contrario. Al posto di Spalletti accettereste una situazione di questo tipo? Stefano Impallomeni.
Sì, alle condizioni di cui avevamo parlato prima, cioè, voglio dire, lui deve avere un contratto, ma non tanto un discorso economico. È giusto che un allenatore bravo del calibro di Spalletti abbia delle garanzie, cioè, nel senso, se mi volete mi fate 2 anni e mezzo di contratto, altrimenti grazie, arrivederci, amici.
Quindi alle condizioni di Spalletti sì, cioè...
Ma certo, ma no, che deve andare lì a traghettare cosa, cioè, nel senso, cominciamo, vengo con grande entusiasmo, con grande disponibilità, però insomma, sempre Luciano Spalletti,
certo.
Quindi va rispettato, ma non è tanto una forma economica, cioè non è che lui si tutela perché ha bisogno di soldi,
certo.
Cioè non è Spalletti, non
no,
è,
vabbè,
non
però come dire, dare importanza poi a
se
quello
tu invece
che...
mi dici in 8 mesi devo fare Mago Merlino, Harry Potter, è sbagliato
alle mie condizioni, tu dici,
cioè.
Orlando,
ma no, sono d'accordo con Stefano, figurati se Spalletti accetta di fare il traghettatore per 8 mesi, non ne ha bisogno.
Ma non si trova, ma poi la Juve traghettatore è una cosa allucinante.
Ma poi viene fuori anche da un'esperienza brutta con la nazionale, ha voglia casomai di rimettersi in discussione, ma con un progetto serio. Dunque è il minimo che la società, se vuole Spalletti, debba fargli un contratto di 2 anni e mezzo.
E vado da Enzo Bucchioni. Enzo, al posto di Spalletti accetteresti?
No, nel breve no, assolutamente, ma infatti Spalletti non accetterà. Non è assolutamente, come diceva Stefano, un problema economico. Spalletti lo conosciamo bene, anche quando è andato a
Napoli.
Cioè
tu dici che non accetta Spalletti, secondo te? Non entra in corsa?
No, da qui a giugno no. Ma non accetterei neanch'io, ma l'abbiamo detto prima. Ma come fai a dire, ma poi anche queste condizioni, io spero che siano questioni giornalistiche, ma come fa un dirigente ad andare a trattare con un allenatore di questo livello? Cosa gli devi dire? Gli devi dire cambiami la squadra, fammi fare un bel gioco, fammi divertire, fammi tornare l'entusiasmo, ricoagula alla gente juventina che da anni, dopo tutto quello successo Allegri, il non gioco, tutte queste, ridammi un senso alla mia squadra. Io da dirigente gli devo dire questo, ma come faccio a dirgli mi devi portare agli ottavi di Champions, mi devi arrivare nelle prime 4? È chiaro che un obiettivo lo devi fissare, ma con tutte le incognite di una situazione complicatissima. Non posso mica mettere dei timbri su un foglio che fa un contratto prematrimoniale con tutte le clausole. Ma non vuol dire non capire l'essenza del calcio.
Contratti prematrimoniali, buono, disastro.
Come fai a chiedere a un allenatore una roba del genere? Come fai a chiedergli un contratto da 8 mesi? E quindi torniamo a quelle che sono le idee in società.
Quindi fammi capire, Enzo, tu dici, se gli fanno il contratto 2 anni e mezzo, bene, ok? Oppure secondo te Spalletti non accetta a prescindere? Questo voglio capire.
No, non accetta, secondo me, da qui a giugno di fare il traghettatore, di poi
cioè,
vediamo.
Gli devono dare una garanzia, ho capito. Quindi tu dici, o gli danno questa garanzia, o se no, arrivederci. Cioè, questo è un po' il concetto. E quindi si va su Palladino. Mamma mia. Allora,
Tricelli... Sì, però non ho capito, scusami, questa cosa che deve vincere la Coppa Italia. Deve... Cioè, allora...
Dice che lo chiederanno appunto, a qualsiasi allenatore.
Ho capito, ma che, ma che, ma ragione è, Enzo? Ma che modo di ragionare?
Dai, sì, sì, no, ma che... No,
fai. Allora te fai 2 anni e mezzo a Spalletti, però se non, via, non arrivi agli ottavi di finale, ti qualifichi agli ottavi di finale di Champions League, non mi vinci la Coppa Italia, possiamo rivedere l'accordo. Ma quello non è a prescindere... Cioè, voglio dire, getti delle basi sbagliate per un eventuale accordo, anche di 2 anni e mezzo.
Naturalmente queste sono le parole, questo è il racconto che ha fatto il direttore di Tutto Sport, che ha detto quello che viene richiesto a qualsiasi allenatore che entrerà in corsa in questo momento alla Juventus. Roberto Tricella.
Nessuno lo può assicurare, cioè qualsiasi allenatore che arrivi non è che possa assicurare che arriverà negli ottavi di Champions, che arriverà quarto in campionato e che vincerà la Coppa Italia. Ma mi sembra una cosa illogica, nel senso, se è un espediente per non rispettare eventualmente i 2 anni e mezzo di contratto che uno deve fare, è un conto, però tra virgolette diventa una linea difficile da digerire. E quindi molto probabilmente, se ci fossero queste condizioni, al di là del fatto che non siamo a metà campionato, cioè qua si parte dal fatto di essere già a gennaio, una stagione compromessa, la Juve ha 5 punti dalla prima classifica, o 6 punti, quello che è, però ci sono tutti i margini, ci sono i giocatori a disposizione per poter...
Però giusto per te il cambiamento, ma Roberto?
Ma io sinceramente a questo punto non lo capisco, però se devono, se vogliono dare un volto diverso alla stagione, io a questo punto andrei su Palladino e non andrei su Spalletti, sinceramente. Se devo cambiare, cambio, non lo so. Cioè...
Ma perché, perché dici Palladino sì, Spalletti no?
No, no, così a pelle. Se dovessi scegliere tra i due in questo momento, se mi dovessero chiedere, io direi Palladino. Poi magari sbagliando, perché ognuno ha la sua idea e di conseguenza se ne assume una responsabilità.
Io ho un dubbio solo, no?
Un bravissimo allenatore, ha navigato, ha fatto bene. Quello che vuoi, però non so, cuore Juventus, sai.
No, 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 per carità, hai detto, hai trovato una motivazione, diciamo, per fare un po' una scelta diversa. Avete la sensazione che sia una stagione buttata già?
No, assolutamente
no,
no, no. Roberto dice no,
ha detto bene Roberto, no. Ma è 6 ottobre, Marco.
Cioè, no, ragazzi, ci sono 31 partite,
quindi si può recuperare?
Sì, ma non su queste basi. Se mi arrivi io dagli ottavi, se mi arrivi... Allora a questo punto tu non mi vuoi. Cioè, secondo me al tavolo, secondo me, se io sono Spalletti, tu mi inizi a dire, però la Coppa Italia, le cose, 2 anni, vediamo, 1 anno, 2 anni, io prendo. Allora, non mi vuoi. Non mi vuoi, grazie, arrivederci, perché non è che possiamo stare mezz'ora a parlare. Cioè, Spalletti ha detto bene, Enzo, vai lì, vai a Certaldo, lo prendi e sai chi prendi. Con i pro e i contro, cioè, voglio dire, un grande allenatore, un grande professionista, poi... Si può discutere il carattere, delle sue cose, eccetera, eccetera. Chi se ne frega, insomma, è uno bravo. E allora vai lì, non è che devi... Cioè, devi chiudere in 12 minuti d'orologio. Dopo aspetta un caffè. Però, non è che devi fare le clausole se... condizioni, al verificarsi di certe condizioni. Non mi prendere, non mi chiamare. Non ci vengo.
Certo, certo.
Se invece Enzo nasce così il rapporto... su queste basi è sbagliato. Marco, vuol dire che non lo vogliono.
Sono assolutamente d'accordo, ma guarda, ci potrebbe essere un margine di dubbio da un grande dirigente, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi dirigenti e mi hanno detto come fanno, come bisogna fare in queste situazioni. Cioè, il grande dirigente va a incontrare Spalletti, lo guarda negli occhi e deve capire se si è buttato via tutta quella negatività, tutte quelle le cose che si porta dietro dalle zone,
esatto,
della nazionale,
forse è bravo,
se è pronto dal punto di vista personale ad essere rilanciato, bravo, ma sono io dirigente che devo guardare queste cose, non gli devo chiedere i piazzamenti, quello è tutta una cosa che viene dopo, la cosa più importante adesso che devo fare dirigente della Juve, capire
se lui si è disintossicato dalla delusione,
bella
pure azzurra,
bella pure questa, se si è disintossicato, questo sì, questo pure è interessante. Orlando invece cambia argomento, l'assenza di De Bruyne che sarà fuori almeno per 3-4 mesi, il giocatore delle Napoli, condiziona o non condiziona il Napoli di Conte?
Beh, insomma,
Di sicuro un po' di qualità, un po' tanta direi, qualità ti viene a mancare. Ritorna al centrocampo però della scorsa stagione. Forse che dà più equilibrio, forse che per certi versi funziona meglio rispetto a quello che abbiamo visto un po' intermittente, no? Di questo Napoli. È un'assenza pesante per la qualità, per l'equilibrio del centrocampo forse non sarà una grande perdita. Questo è il mio pensiero, anche se poi dopo a tutti noi che amiamo il calcio dispiace non vederlo in campo, però ecco, la sensazione che il Napoli possa ritornare col centrocampo dell'anno scorso, che ha fatto veramente tanto tanto bene.
Bucchioni?
Diciamo che dipende molto dal recupero di Lobotka, perché se recuperano il col giocatore recuperano metà del centrocampo e di conseguenza De Bruyne sì, De Bruyne no, alla fine è un'alternativa in più. E diciamo anche che io, vista la partita dell'Inter, avrei pensato che il secondo tempo potessero asfaltarli quelli del Napoli, cioè quelli dell'Inter potessero asfaltare quelli del Napoli, perché secondo me non c'era partita. Solo che in queste situazioni io non so perché, ho visto delle partite dell'anno scorso dell'Inter, per esempio quelle che ha perso contro il Milan, che tranne magari un'eccezione le perdeva perché non giocava l'Inter, non perché giocava al Milan. E questa mi è sembrata una di quelle partite, cioè ha preso due gol che per un Inter sono improponibili secondo me, perché poi è la squadra che gioca meglio in assoluto.
Sì, sono d'accordo con Roberto, soprattutto il terzo gol non si prende mai neanche, voglio dire, Roberto che è stato un campione, Massimo, non lo prendi neanche il giovedì. No, ma cioè se lo prendi il giovedì il terzo gol su rimessa laterale, tutti sotto la doccia, lettura, domani ne parliamo, l'allenatore ti dice. Non puoi prendere il gol del 3-1 in una partita importante su rimessa laterale. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma c'è ragione Roberto.
No, ma non è tanto la rimessa laterale, è vero, ma c'è la lettura in fase difensiva dei due centrali, che comunque adesso è vero, vanno a fare queste pressioni a metà campo, ma leggere le situazioni e staccarti in alcuni momenti per prevenire un'altra situazione che si viene a creare,
non c'è capito niente di
questo. Nella coppia centrale di solito c'è sempre che dai tempi. In questi casi viene nettamente a mancare, basta che un centrocampista si inserisca senza palla e si trova davanti al portiere imbarazzato.
Però una rimessa laterale là in mezzo al campo con chissà che esce, cioè, ma non, se è 2-1
c'è
mezz'ora
lì
a disposizione, boom, comprometti tutto e perso la partita.
Arriva quella montagna addosso che quando arriva hanno fatto Anghissà, una cosa meravigliosa,
macroscopico,
ma è stato straripante Anghissà, ma non lo fermavano nemmeno in tre.
Il Napoli
dai.
È stato molto bravo poi a sfruttare, a colpire
Enzo,
il momento giusto.
Enzo è un'assenza che
vai a rimporrerlo Anghissà, fai fatica. Se lo previeni la situazione
dici meglio prevenire che curare, questo è verissimo. Enzo perde poco, che dici?
Lo perdiamo noi, come diceva Stefano, dal punto di vista del veder giocare un grande giocatore, ce ne sono così pochi in Italia e quindi molto avevamo messo di speranze di veder giocate, un po' l'abbiamo vista, però Conte ci guadagna, lo dico perché è così, il calcio di Conte è codificato. Sì, e De Bruyne cos'è? Un genio, una luce che si accende quando vuole lui, una posizione che se la va a cercare da solo, e non funziona così. Il calcio di Conte è un'altra roba, e l'hai visto subito, quando si è andata a vincere la partita con 10 giocatori dell'anno scorso, c'era solo il portiere di nuovo.
Ma perché lì sai che è successo, Enzo? Hai visto quando noi abbiamo il cellulare spento in tericordio?
Enzo, il calcio di Conte è un calcio underground, capito? Cioè nel senso che... ti è piaciuta questa
bella,
cosa?
Mi devi guardare.
Cioè nel senso da trincea, il metto. De Bruyne invece, capito, è da gala, da papillon,
certo,
da frate. Questo
è
un po' lì si cozza.
Si concilia male con quel tipo di calcio lì. Cioè hai visto McTominay rimesso in tutte le linee
McTominay
dove deve correre.
È così. Ma perché lì, Enzo, lui ha ritrovato, hai visto quando tu il cellulare accendi e metti il codice e parte tutto? È così, ieri ha ritrovato tutti i codici Conte, ha detto va bene, adesso ci pensiamo noi con tutte queste cose con quelle cose vecchie che conoscete bene. Altra cosa che voglio chiedervi, dimmi
ritorna e ha pensato dove collocarlo, nel frattempo sì, ha capito sì. La squadra tanto un va po' avanti, cresciuta, poi dopo ci vediamo. Altri nuovi.
Certo.
Sì, dopo Natale.
Sì, vediamo. No, l'ultima che voglio chiedervi, ma che ne pensate della scenetta lì Lautaro Conte?
Mamma mia,
Orlando, hai visto Lautaro che dice, oh, ma tu, ma tutta...
Vabbè, dai, succedono in
certo,
campo.
Certo,
l'avresti voluto fare pure te a Ranieri.
Ma io l'ho fatto mille volte, sì, l'ho fatto in
però Massimo, perdonami, ha caricato la tigre.
Sì.
Hai capito? Un errore strategico da parte del toro.
Sbagliato.
Il toro che scatena la tigre.
Sì. Ma è venuto fuori un po' l'essere argentino, non accettava... Sì, ho sbagliato, perché Conte ti sbatta in queste situazioni.
Hai visto? Si è caricato. Ma là si è caricato Conte in Napoli. Tutto è successo.
Tutto. Ha caricato un ambiente.
Comunque Conte non è mister simpatia.
Certo.
Lautaro Martinez è un grandissimo giocatore, ma non è un ragazzo intelligente.
Perché dici questo, Roberto?
Perché è già capitato nell'altra situazione, quella che si è verificata quest'estate di Çalhanoğlu. Queste situazioni le sistemi all'interno dello spogliatoio, un capitano non fa queste sceneggiate in campo, al di là del fatto che questo fosse un allenatore di una squadra avversaria, ma è già la seconda volta che ci capita, prima con la situazione precampionato, con la storia che erano usciti e tra virgolette accusati in qualche modo Çalhanoğlu, suo compagno. Davanti ai riflettori, no, se devi dire un qualcosa ai tuoi compagni lo dici nello spogliatoio, non lo dici, e già lì è una. Questa è una ripetizione. Secondo me è lui che deve darsi una regolata.
Vedi, la
toccata piano,
la stoccatina di Tricella. Mi piace, Bucchioni. Tu che sentivo, ascoltavi con molta attenzione, sei d'accordo o no?
No, perché ha ragione Roberto. Vedi sempre qualcosa di risolto dal punto di vista caratteriale in questo ragazzo, invece dovrebbe essere qualcosa di diverso. Non ti dico un esempio, ma insomma, anche questa,
ormai...
sempre questa aria di insoddisfazione che si porta. È un giocatore consolidato, un giocatore che dovrebbe invece sempre lì avere questa situazione borderline, questo nervosismo sempre a fior di pelle. È un giocatore che deve un po' chiarirsi le idee dal punto di vista comportamentale, perché è evidente che sabato abbia fatto un errore, non me ne frega nulla dei gesti, l'errore l'ha fatto perché ha coagulato tutta la squadra che è andata in difesa del suo allenatore, tutto l'ambiente, la partita l'hanno persa lì, è talmente evidente che è arrivata un'energia straordinaria in una squadra che in quel momento lì non ce l'aveva, quindi su questo dovrebbe riflettere Lautaro. La società sicuramente gliel'ha fatto notare, ovviamente dove c'è Marotta, Ausilio, queste cose non sfuggono, però non è la prima volta.
Qui dice che noi stiamo parlando, guarda, arrivano dei messaggi che secondo me c'è una follia, Stefano, allucinante.
Perché?
Perché dice che stiamo parlando di una banda di ladri come il Napoli.
E che hanno rubato? Napoli non ha rubato niente.
Che ha rubato perché ha sbagliato lì eventualmente una valutazione l'arbitro o l'assistente, ma il Napoli che banda
sono, cioè... considerazioni pesanti.
No, so proprio, guarda, io penso che no, ma poi se la prendono con noi che sono stiamo poverei. Parlando di una partita e di aspetti tecnico-tattici.
Abbiamo sempre detto che ha meritato di vincere.
Io veramente, fine, io penso
spirito...
che... No, ma poi è colpa nostra, capito? Cioè, una roba...
Colpa nostra cosa? Ma chi ha mai detto? No, poi, io non ho mai detto, quindi mi dissocio da
assolutamente.
Da no,
ma poi aspetta, ne arrivano altri che noi dice... voi, aspetta, che vivete... Aspetta, questa voi ve la cosa? Devo prendere. Fatemi fare un attimo, perché giustamente se no arrivano i messaggi...
Ma tu prendi però considerazioni
no,
così
ma
che...
per... No, prendo considerazioni perché la gente sta... qualcuno dice che noi dobbiamo portare rispetto per la Juventus perché viviamo grazie alla Juventus, grazie a Dio, insomma, vivo anche per altri
ma
motivi, no?
Perché è venuto mai...
come se avessimo portato
la mancanza rispetto
alla
nei
Juventus.
Confronti della Juventus, quale sarebbe?
Perché abbiamo criticato le scelte, ho fatto degli appunti su come è stato gestito il momento. Io veramente, a me mi sembra,
io ho detto che la modalità, lo ripeto,
banda,
lo ribadisco,
ragazzi,
non mi è piaciuta. Io non l'avrei esonerato Tudor
bene.
A 48 ore dalla sfida contro l'Udinese.
Voi non
poi,
state bene,
ognuno
io,
ha la propria opinione.
Io la vedo in questa maniera.
Su tutto già mi sono espresso quest'estate, quindi non è che mi devo ripetere.
Il calcio è bello perché siamo 60 milioni di direttori sportivi.
Ma Roberto, il discorso qua ci si interrogava, non so, voglio sapere anche la tua. Secondo te è stato giusto esonerarlo oggi? a 48 ore da Juventus Udinese?
No, lui l'ha detto prima.
Appunto, allora siamo in due. Mi siamo in due, che vuol dire avere mancanza di rispetto nei confronti della Juventus?
No. Però poi i dirigenti prendono delle decisioni, certo, giuste e sbagliate. Poi magari tra 6 mesi saremo qui a dire che è stata una decisione sbagliatissima, o magari sarà stata la soluzione ideale.
Ma per carità, quindi, cioè, io avrei aspettato la sosta, ecco.
Ma esatto, però ci sta tutto il contrario, esatto, di tutto nel calcio, perché non è una regola matematica. È come dire, dire all'allenatore, come dicevate prima, allora però tu devi arrivare quarto, vincere la Coppa Italia negli ottavi. Vabbè, ma ma chi ti assicura?
Follia,
nessuno.
Posso...
No, lo metti. Io in ogni caso, qualsiasi allenatore dovessi prendere, farei 2 anni e mezzo di contratto, punto. Poi
sì, certo. Vabbè, non mi sembra di offendere nessuno, sì, se uno dica,
esatto,
no, proprio al volo, perché noi e Stefano ci siamo già pronunciati. Enzo, credi che sia stata indirizzata la partita su quel rigore al 33esimo dato al Napoli nello scontro con l'Inter?
No, assolutamente. Ma il rigore non c'era. Ma quanti altri episodi ci sono stati in questa giornata, da quando è cominciato il campionato? Gli arbitri ne hanno fatte di tutte, stanno vivendo un momento complicatissimo. La società che si attaccano a queste situazioni non vanno lontano. Marotta ha detto un'altra cosa nel post partita, non si è attaccato a quella situazione lì. Che poi c'era tutta una partita ancora da giocare, ci fosse stata la vera Inter, poteva ribaltare il risultato come quando avrebbe voluto. La prestazione dell'Inter è stata assolutamente insufficiente. Quello è un episodio che non deve succedere, è successo, chissà quanti ne succederanno ancora,
certo,
qui alla,
certo,
fine.
Certo. Orlando,
va derubricato a quel livello.
Orlando, ti chiedono se Anghissà giocherebbe nel centrocampo dell'Inter titolare.
Direi proprio di sì. Come fai a lasciare fuori un giocatore come Anghissà? Ma io credo che praticamente in tutti i centrocampi del mondo Anghissà trova spazio. Giocatore che fa le due fasi, l'inserimento, la potenza, è tecnico. Come fai a pensare che non possa giocare? Assolutamente sì.
Tricella, ti chiedono invece se con l'eventuale arrivo di Spalletti questa Juve può giocare a 4 dietro.
Può giocare a 4, può giocare a 3, basta che i giocatori per farlo, cioè alla fine mi sembra che debbano insegnare i giocatori a difendere più che giocare a 3 o a 4 da questo punto di vista. Poi volevo fare un appunto solo sul discorso degli episodi, anche secondo me il rigore per il Napoli non c'era, perché lui che va a cercare, ma al di là di questo, ieri c'è stato un episodio che ha determinato la partita del Bologna. Hanno detto che il rigore non c'era.
Su Bernardeschi, rigore, tu dici?
Su Bernardeschi il rigore c'era. Perché se voi vedete come cade il giocatore, lì si tratta proprio di aver giocato a calcio.
Sì,
cioè lo tocca nel momento in cui lui cerca di mettere il piede per terra, è rigore tutta la vita.
Tutta la vita.
Ripartenza. Espulso il giocatore del Bologna, obiettivamente il Bologna,
come ci poteva essere quello per la Juve,
A voglia, se c'era quello della Juve, a voglia, indiscutibile.
Sì, ma prima c'era un'espulsione per McKenny,
però
l'hanno fatta, guarda,
dei McKenny,
l'hanno fatta di tutti i colori.
Sì. Stefano, chiudono con te, ti chiedono se l'esperimento di Cristante trequartista può essere riproposto.
Ma non è un esperimento, ragazzi.
Una scelta definitiva?
È una delle tante soluzioni che Super Gasp sta sperimentando. Ha detto bene, io non ho tempo durante la settimana, e dobbiamo sperimentare, dobbiamo pestare l'erba, dobbiamo pestare l'area di rigore, dobbiamo pestare tutte le zone del campo, trovando anche un'alternativa nella rosa. Cioè lui le risorse è eccezionale, le trova all'interno di questa rosa, mercato che non lo ha soddisfatto appieno. Quindi è super, il lavoro di Gasperini in questo momento è super, perché lui dice... Wesley lo mette a sinistra, quell'altro lo faccio giocare a destra, Celic lo faccio giocare centrale difensivo, poi lo sposto, lo faccio giocare esterno offensivo, Hermoso lo faccio entrare,
Indica
lo metto a sinistra, lo metto a destra, cioè nel senso sta scomodando, sta togliendo la comodità
ai giocatori
e cerca una reazione, una risposta, finché poi queste risposte non si alzano
che
di livello,
comunque.
Bravissimo, e tanto siamo lì, siamo in
testa
e andiamo avanti.
Bene, mi devo fermare, saluto Enzo Bucchioni. Enzo, grazie. Mi fai una promessa, voglio rivedere dentro lo spogliatoio, questa cosa
che
qui mi piace
questo,
tanto, con le maglie, capito? Vabbè. Ti abbraccio.
La prossima volta sono qua.
Bene. Ciao, Enzo. Grazie anche a Roberto Tricella, sempre ciao, Roberto. Splendido. Grazie Roberto.
Ciao.
Caro Massimo, ci sentiamo venerdì. Buona settimana.
Venerdì. Un abbraccio.
A te, allora, ciao Massimo.
Poi c'è chi non è d'accordo e dice: come fate a dire che la partita non è stata indirizzata dopo quel calcio di rigore? Io, ragazzi, non riesco a capire. Allora, io la domanda che faccio al nostro amico che ci scrive sempre mi fa molto piacere.
Beh, però bisogna anche rispettare questa opinione. No, però è partita finita, questo voglio chiedere. Dice, se non dà quel calcio di rigore, la sblocco io la partita, perché la sensazione, insomma, l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo.
Sì, però come
ha preso due traverse sull'1-0.
Oh, sarà che io
no, sono d'accordo. Gerardo, poi alla fine chi udisce, non voglio alibi.
Io quello che non capisco,
fine partita.
Se io da tifoso devo pensare che al 30° una partita sia finita, non è una io non riesco a ragionare così quando anche
bene.
Cioè, c'hai tutta la partita, vai sotto, devi reagire, puoi andare sotto per una per una giocata, evidente, per un errore. Può fare l'errore il tuo difensore,
no,
spiana la strada, anche quello indirizza.
Come no?
Però fa parte del calcio, cioè, quindi non lo so. Allora, ci fermiamo, facciamo un break e torniamo subito.